e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani.
Allora, parola d'ordine, mi sembra di poter dire, Deborah, che oggi è cambiamento.
Assolutamente.
Noi parleremo di un cambiamento che preoccupa molto le autorità sanitarie, la comunità scientifica, il calo delle vaccinazioni. Tema delicato su cui circolano moltissime informazioni tra loro contrastanti e questo genera dubbi, preoccupazioni e timori. In questi casi urge fare chiarezza. La strada è una sola: basarsi sull'esame razionale dei fatti e non sulle opinioni. Ne parleremo nel corso della trasmissione con tanti ospiti. Un super ospite è già in linea con noi. Abbiamo il piacere di avere in linea il ministro Beatrice Lorenzin. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ministro, nei giorni scorsi è morta di pertosse a un mese di vita una bambina ricoverata al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Una settimana dopo il ricovero, prima nel reparto di neonatologia e poi in quello di malattie infettive. Di fronte a notizie di questo tipo è naturale farsi delle domande. Come è possibile oggi morire di pertosse? Questa malattia per la quale esiste una vaccinazione non era stata debellata? C'è il rischio quindi che malattie dimenticate tornino a minacciare la nostra salute e quella dei nostri bambini, come era successo per il morbillo? Ricordo il caso della bambina deceduta per una complicanza lo scorso anno a Roma.
Allora,
Ministro, noi siamo molto contenti oggi di commentare con lei questa notizia, di dare delle indicazioni ai genitori all'ascolto. La sua presenza qui a Cuore Denari, no, per me, Deborah, ci fa molto piacere. Questo caso, come possiamo commentarlo? I medici mettono in relazione il decesso con il calo della copertura vaccinale, perché è a rischio quella che viene detta l'immunità di gregge. Ci spiega, ministro, e ci racconta anche come intendete muovervi per arginare questo calo delle vaccinazioni.
Guardi, il problema è proprio questo, cioè chi non vaccina i figli pensa che la questione sia ridotta la sicurezza del proprio bambino, tra l'altro sbagliando ed esponendolo a un rischio di morte, come in questo caso, ma abbiamo la poliomielite e abbiamo altre malattie che sono presenti nel resto del mondo e che sono di ritorno, ma non solo mette a rischio la sua vita ma anche quella degli altri bambini. Perché la base dell'effetto di protezione delle vaccinazioni è quello che viene definito l'effetto gregge, cioè quando tutta una massa di popolazione supera l'80-90% di vaccinazione per una patologia. In questo modo il virus non riesce a camminare, perché se entra un virus e ci sono dei buchi nel gregge, il virus si espande e si trasmette all'interno di una comunità e quindi la persona che non è vaccinata contrae la malattia. Questo della pertosse purtroppo è un esempio clamoroso in cui questa bambina è morta, ma abbiamo avuto recentemente altre epidemie di pertosse anche in reparti ospedalieri portate da adulti e questo è un problema enorme. Noi abbiamo fatto della battaglia per le vaccinazioni uno degli asset del mio programma di governo. Sono 2 anni che ne parlo ovunque in Italia e in Europa, l'abbiamo portata all'attenzione anche della Global Agenda per la sicurezza della salute mondiale, perché è un problema diffusissimo nei paesi occidentali e pensi, noi siamo al paradosso che mentre nei paesi del terzo mondo ci chiamano pregandoci di andare a vaccinare i loro bambini, noi qui non lo facciamo con i nostri. Per un pregiudizio, una falsa credenza, falsi miti, la gente va su internet, legge delle corbellerie gigantesche e dà più retta ad un blog senza nessuna base scientifica su internet rispetto a tutti gli studi clinici fatti dal mondo scientifico mondiale negli ultimi 50 anni. Questa è una cosa gravissima. Quindi quello che noi dobbiamo fare è un'informazione battente, dobbiamo spiegare ai genitori che devono vaccinare i figli e poi devono farlo secondo i protocolli, perché un altro problema è per esempio che non vengono fatti richiami, si fa la prima o la seconda vaccinazione e poi non si fa il richiamo e quindi in questo modo si rischia addirittura di esporre ancora di più il bambino a contrarre la malattia. E dobbiamo capire tutti che il motivo per cui alcune malattie nel nostro paese non ce le ricordiamo più e non le vediamo più come gli effetti della polio sulle persone è perché ci sono state grandi campagne obbligatorie in Italia e in Europa, obbligatorie. Oggi anche le vaccinazioni obbligatorie in realtà dipendono molto dalla volontà dei genitori e dei medici, ma noi dobbiamo capire che Questa è una libertà che abbiamo ottenuto, ma che dobbiamo anche garantire, soprattutto per la salute dei nostri figli e dell'intera comunità in cui viviamo.
Ministro, noi nella seconda parte di Cuore Denari torneremo ad occuparci di vaccinazioni. Vorremmo invitarla nuovamente ai microfoni di Cuore Denari. Arrivano già riguardo alle vaccinazioni dei messaggi che ci danno un po' il polso della situazione. Sì. Glieli leggo prima di salutarli. Sì. Davide sì. Divrea, ad esempio, ci scrive: non si può scaricare sui genitori la responsabilità dei vaccini. Non siamo tutti medici. Ci scrive Roberto da Padova, padre di un ragazzo danneggiato da vaccino documentato. Sono 25 anni che combattiamo, ma fino ad ora niente, negano anche l'evidenza, ci scrive. Mentre un altro ascoltatore scrive: togliere sussidi a chi non vaccina i figli. Ministro, il problema delle vaccinazioni è un problema serio, il calo delle vaccinazioni viene documentato. Naturalmente bisogna lavorare molto, come lei insegna, su un'informazione che si basi su dati scientifici. Insomma, i dati e non le opinioni contano.
Esattamente, e soprattutto anche una grande collaborazione da parte dei pediatri, che ovviamente devono seguire il percorso del bambino durante la vaccinazione, prima e dopo. Le faccio un esempio: io ho vaccinato i miei figli, ovviamente prima di vaccinarli è stata fatta una visita, erano due gemellini prematuri e abbiamo accertato le condizioni di salute, abbiamo fatto la vaccinazione, adesso faremo il richiamo. Come tutti i genitori, ci deve essere un rapporto corretto con il pediatra. I pediatri sono coinvolti da noi in questa grande campagna pro vaccino, e per quanto riguarda gli effetti collaterali dimostrati, sono effetti marginali, e questi sono i dati scientifici. Poi rispetto a milioni e milioni di vaccinazioni che vengono effettuate ogni giorno nel mondo, ci può essere il caso dell'effetto collaterale.
Certo.
Ma noi dobbiamo capire qual è questo, cioè noi abbiamo salvato la vita a centinaia di milioni di bambini, a intere generazioni in tutto il mondo grazie ai vaccini, e oggi si può morire di morbillo, per poi di quello evitare ad un'adulta, ad esempio, se durante la gravidanza contrae la rosolia. Cioè noi di alcune questioni non ne parliamo più perché ci sentiamo sicuri, perché un'intera generazione fu vaccinata.
Però possono, ministro, la stiamo perdendo, ma possono tornare delle malattie che pensavamo scomparse. Ministro, l'invito è di tornare presto a trovarci. Intanto la ringraziamo.
Grazie.
Per il suo impegno, per essere tornata a Cuore Denari. L'aspettiamo presto.
Grazie.
Grazie.
Buona giornata.
Allora, parliamo di vaccinazioni, tema molto delicato, ci sono tante informazioni discordanti, alcune senza alcun fondamento scientifico, che generano comportamenti pericolosi proprio perché non si basano su fatti ma su opinioni, e in medicina questo può costare caro. La puntata di oggi ha l'obiettivo di fare chiarezza. Voglio subito fare una premessa: oggi nel tempo a nostra disposizione non riusciremo certo a trattare in modo completo ed esaustivo tutto il tema relativo alle vaccinazioni. Voi intervenite 800 24 0024, scriveteci e noi naturalmente torneremo sull'argomento. Intanto saluto gli ospiti di oggi. Benvenuta alla professoressa Susanna Esposito, direttore dell'unità di pediatria ad alta intensità di cura del Policlinico dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
In linea con noi abbiamo il professor Massimo Valsecchi, responsabile scientifico della ricerca sui determinanti sociali della vaccinazione. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno signora.
E il dottor Eugenio Serravalle, pediatra, presidente dell'Associazione di Studi e Informazione sulla Salute, autore di numerosi libri. Dottor Serravalle, parto da lei. Dai titoli di alcuni dei suoi libri, Bambini super vaccinati e Tutto quello che occorre sapere prima di vaccinare il proprio bambino, verrebbe da pensare che lei nutra qualche perplessità sull'utilità e sull'efficacia e la sicurezza della vaccinazione pediatrica. Insomma, qual è la sua posizione? Glielo chiedo perché vorrei sapere da lei se può essere considerato esponente di quella controparte che molti ascoltatori, curiosamente, nei loro messaggi ci hanno invitato ad ascoltare. Molti ascoltatori chiedono il contraddittorio con quello, ad esempio, che ha affermato la professoressa Lorenzin. Dottor Serravalle.
Sì, che molti genitori chiedano un contraddittorio mi sembra significativo.
Sì.
Mi sembra che evidentemente questo contraddittorio finora non c'è e non ci vuole essere. La nostra posizione, la posizione della mia associazione, della mia personale, non è assolutamente una posizione antivaccinale.
Certo.
Perché il fatto di pensare che i vaccini abbiano contribuito a debellare alcune malattie, ma alcune malattie non è motivo di discussione, è innegabile. Il problema è che viene ampiamente sottovalutato il contributo che è dato dal miglioramento delle condizioni igieniche sanitarie e dagli standard di vita che hanno permesso di far scomparire delle malattie per cui non è mai esistito alcun vaccino, come per esempio la peste oppure la malaria in Italia. E questo contributo è stato determinante per una riduzione significativa delle mortalità sotto i 5 anni di vita, che è iniziata prima della pratica delle vaccinazioni di massa, come dimostrano i dati ISTAT, UNICEF, pubblicati negli ultimi anni.
Quindi, mi scusi, dottor Serravalle, lei dice i vaccini sono utili, nessun medico potrebbe confutare questa affermazione, ma oltre ai vaccini a migliorare le condizioni di salute c'è stato altro, ho capito bene?
C'è stato altro e c'è il problema nella valutazione del rapporto rischio-beneficio della sicurezza e dell'efficacia. Noi oggi siamo arrivati a proporre 15 vaccini diversi nei primi 15 mesi di vita, siamo arrivati a proporre 32 somministrazioni in 15 mesi. Ora, purtroppo la ricerca in atto non è stata progettata per valutare l'intero programma di immunizzazione e non sono stati condotti degli studi per esaminare gli effetti a lungo termine di una super vaccinazione così come viene effettuata adesso, e purtroppo non esiste alcuno studio che ha confrontato lo stato di salute dei bambini mai vaccinati con quello dei bambini completamente.
Allora, queste sono le tesi su cui si muovono anche molte polemiche, no, che leggiamo anche sul web. Professoressa Esposito, intanto chiederei al dottor Serravalle se può mettere giù, e lo richiamiamo perché la qualità del sonoro non è buona, intanto continui a ascoltarci, perché professoressa Esposito, arriva lei. Nonostante il titolo del libro del dottor Serravalle, le autorità sanitarie lanciano un allarme per il calo delle vaccinazioni, sembra che i vaccini siano anche un po' vittime del loro successo, perché sono scomparse alcune malattie infettive, la mortalità infantile si è ridotta drasticamente grazie al calo delle patologie infettive e anche gravi malattie sono state debellate e non vengono quindi più percepite come un pericolo. Il dottor Serravalle dice che non sono stati solo i vaccini, torneremo su questo aspetto, ma questo porta molti genitori a chiedersi perché vaccinarsi contro malattie che non esistono più. Professoressa Esposito, come funziona la vaccinazione e perché occorre vaccinarsi?
Ecco, io vorrei sottolineare che questa interpretazione dei genitori relativa al fatto che certe malattie non esistono più è una vaccinazione purtroppo infondata, nel senso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le autorità sanitarie dei paesi mantengono una sorveglianza epidemiologica molto stretta degli agenti infettivi circolanti e delle malattie invasive che causano morti, disabilità e comunque danni permanenti. Per cui il dato epidemiologico va evidentemente contestualizzato a livello socio-economico del paese, ma mi sembra è chiaro che il problema relativo alla malaria, anche citato dal dottor Serravalle, non fosse pertinente a quello che è il discorso prevenzione per le singole patologie e realtà epidemiologica locale. Quindi, se all'interno di un paese vi sono delle raccomandazioni in merito appunto alla somministrazione di un vaccino che altro non è che degli antigeni inattivati o comunque attenuati in laboratorio tali da stimolare il sistema immunitario del bambino, questo viene fatto naturalmente in un modo ben preciso e con la definizione di un calendario in cui le somministrazioni sono effettuate considerando in primis naturalmente la frequenza di una malattia in una determinata fascia di età, in secondo luogo la risposta immunitaria del soggetto e in terzo luogo evidentemente i dati che diciamo, ho detto terzo luogo ma probabilmente sarebbe da considerare poi anche come primo elemento che porta alla commercializzazione del vaccino, l'efficacia e la sicurezza. Per cui l'elemento da sottolineare è che i vaccini hanno avuto un impatto fondamentale, e lo dimostrano bene numerosissimi studi, sul crollo in termini di numeri di casi di morti e numero di soggetti con disabilità permanente o comunque di malattie gravi. Questo spiega perché tutte le autorità sanitarie supportino la loro importanza. Certamente il fatto di essere oggi in una società del benessere fa sì che il passaparola piuttosto che l'utilizzo di internet permetta al genitore di interpretare anche sulla base magari del passaparola tra una mamma e l'altra quella che è la scelta giusta, senza considerare che evidentemente il confronto con medici adeguatamente formati è l'unico elemento che può supportare evidentemente le spiegazioni che i genitori richiedono. Certamente la cosa da dire è che in una società del benessere in cui molte malattie sono scomparse
non ne vediamo più e quindi non abbiamo più la percezione.
Non sono tanto scomparse, certo si sono ridotte, appunto il non vederle porta a sollevare quesiti in continuazione che richiedono poi tantissimo tempo da dedicare al genitore, tempo che è un
che
tempo
i pediatri dovrebbero comunque trovare per spiegare, come ci invocano più degli ascoltatori in più di un messaggio, quali sono eventualmente le opportunità, ma eventualmente anche i rischi.
Ecco, certo, ma questo vuol dire che a fronte di un ambulatorio con fuori 20 persone, il pediatra che si trova a dover dare spiegazioni che paiono ovvie sull'interpretazione del calendario a volte taglia via con la madre molto dubbiosa. Certo. E la madre molto dubbiosa, nel momento in cui va al centro vaccinale, trova magari un operatore sempre diverso che alla fine non si assume le sue responsabilità. Credo però che certamente il problema educativo sia in termini di proprio presentazione dei dati relativi alle malattie ai genitori stessi, che appunto sui vaccini in termini di sicurezza, immunogenicità ed efficacia siano elementi fondamentali, perché appunto molti dei vantaggi che oggi abbiamo avuto derivano in primis dall'effetto diretto del vaccino, ma in secondo luogo anche dalla cosiddetta herd immunity, cioè l'immunità di gregge, per cui se noi non vacciniamo i bambini e continua a esserci un calo delle vaccinazioni,
e quindi non c'è più questa sorta di cordone di protezione
su questo per i soggetti con patologia, come possono essere soggetti con patologia cronica.
Certo, vorrei capire se abbiamo ripreso il dottor Serravalle, che ci sta seguendo. Bene, faccio un altro, completo il giro di tavolo col professor Valsecchi. Professore, lei ha condotto un'analisi scientifica nel 2012 nella regione del Veneto per indagare le motivazioni alla base della mancata vaccinazione. Il report, che ricordo si può trovare su internet, è intitolato Indagine sui determinanti del rifiuto dell'offerta vaccinale nella regione Veneto, ha effettuato proprio una fotografia dettagliata a livello regionale che è relativa alle principali fasce di popolazione che rientrano nelle percentuali di chi non aderisce ai programmi vaccinali. Allora, ci vuole tratteggiare l'identikit e le motivazioni che sono alla base di questa scelta e commentare anche un messaggio che ci sta arrivando, forse uno di quelle fattori che allontanano i genitori dalla vaccinazione. Un ascoltatore ci chiede: ma perché non sono rese note le statistiche sia sulla vaccinazione che sulla non vaccinazione, visto che la Costituzione sancisce la libertà di cura, deve essere messo in grado di decidere, devo sapere che cosa mi succede se non mi vaccino, ma anche che cosa mi succede se non mi vaccino, e qua se come i vaccini sono efficaci, le controindicazioni, la durata, il fatturato delle case farmaceutiche, di lì continua l'SMS. Professor Valsecchi.
Allora, c'è una premessa: questa indagine è partita sulla base del fatto che la regione Veneto, che finora è l'unica regione che l'ha fatto, nel 2007 ha sospeso l'obbligo vaccinale. Cioè, in Italia noi abbiamo, come già ricordava il dottor Somavalle prima, vacciniamo, il Servizio Internazionale offre gratuitamente circa 15 vaccini diversi, 4 di questi vaccini storicamente sono obbligatori. Ma alla Regione Veneto questa cosa è sembrata un po' anacronistica, anche per le motivazioni che questo genitore le ha appena scritto con l'SMS, per cui in accordo con il Ministero della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo fatto un esperimento di sospensione dell'obbligo che dura quindi dal 1 gennaio del 2008. Questa scelta ha ovviamente reso molto più fluidi, meno conflittuali i rapporti con la percentuale di popolazione, i genitori che non vaccinavano, e ci ha consentito quindi di attivare una indagine che è durata dal 2009 al 2011, che è stata congegnata così. In Veneto l'abbiamo attivata attraverso i questionari dei pediatri di base, abbiamo fatto un blocco di domande che erano uscite da dei focus group che avevamo preparato prima, e abbiamo suddiviso le risposte per il gruppo dei genitori che avevano accettato tutte le vaccinazioni, un secondo gruppo che avevano accettato solo una parte di vaccinazioni, e il gruppo di genitori che avevano rifiutato tutte le vaccinazioni.
E cosa è emerso?
Allora, è emerso sostanzialmente alcune cose che non ci aspettavamo, quella cosa interessante, è emerso che sia in chi aveva vaccinato completamente, sia in chi aveva non vaccinato, quindi le due estremi, questi genitori dicevano che per il futuro avrebbero potuto ripensare le loro scelte. Questo è un dato importante per la sanità pubblica, perché vuol dire che, a differenza della tradizione antica di tutti i paesi, ormai l'utente è critico e di volta in volta vuol valutare.
Certo.
Quindi non si può più imporgli niente, bisogna andarsi a cercare il cliente, se mi passa questo termine improprio, e vedere che paure ha e discutere con lui. Che paure sono nate, sono sorte facendo questo tipo di analisi comparata.
Professor Valsecchi, rapidamente, qual è l'identikit del genitore che non vaccina i suoi bambini e quali sono le motivazioni?
Abbiamo allora, cominciare dalle motivazioni, sì. Se non dispiace. Allora, quello che è venuto fuori dal